Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di esse. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. È parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Il Vangelo di oggi ci ha proposto una delle pagine più significative della vita di Cristo e degli Apostoli. È terminato, direi, il primo periodo in cui Gesù ha scelto gli Apostoli, ha cominciato a far loro conoscere l'annuncio del Regno di Dio, si è manifestato con miracoli, interventi, con l'annuncio anche specifico proprio di un Dio che vuole salvare ciascuna delle persone. E deve decidere la scelta più importante, quella di andare a Gerusalemme a dare la vita per noi. Allora, quasi in una forma di ritiro, prende gli apostoli e li porta nella zona più lontana da Gerusalemme, ai confini del Libano, dove sgorga dalla roccia il fiume Giordano. È una posizione che ha colpito la fantasia di tutte le persone che sono passate di là, perché c'è una roccia gigantesca con una caverna alla base, e da questa caverna esce il fiume Giordano già con tutto l'impeto dalle sue acque, per cui fin dall'antichità si pensava che quella caverna da cui sgorgava il Giordano potesse essere la porta degli inferi, cioè la porta delle zone inferiore. Sopra ci sono i cieli e sotto le parti inferiori, dove poi andavano i morti. Quindi in qualche maniera li ha portati in un luogo che anche fisicamente richiama valori eterni, e gli pone due domande. Io immagino che Gesù non le ha poste così nell'immediato, volendo subito una risposta. Per usare un linguaggio di oggi, ha fatto fare gli esercizi spirituali ai suoi apostoli e dice: adesso meditate prima su questa domanda. La gente che cosa ha capito di quello che io ho fatto in questo anno e mezzo? Come mi ha percepito? E dopo un po' di tempo gli apostoli rispondono dicendo: Signore, sai, nella nostra tradizione ci sono i profeti. Beh, hanno pensato che tu fossi uno dei tanti profeti. Certamente un profeta tipo Elia, o addirittura coraggioso come Giovanni Battista, che non ha avuto paura di andare davanti ad Erode a rimproverargli il suo peccato e ha pagato col taglio della testa. Quindi, alla prima domanda, io direi oggi anche noi potremmo dire che il mondo attorno a noi sì, ha stima di Cristo, magari legge anche il Vangelo, magari dice che era molto saggio, forse qualcuno crede anche che ha fatto qualche miracolo, ma fino a qui sono cose che potremmo attribuire dico a Gandhi piuttosto che a un altro bravo pensatore. È un livello che non tocca la radice della mia vita, non ho bisogno di un bravo filosofo o di un bravo pensatore o di una persona per bene per salvare la mia vita. E allora ecco la seconda domanda di Cristo, questa è più diretta a noi stamattina a messa, io direi che davvero dobbiamo porcela, che accettiamo di essere interrogati da Cristo e poi gli risponderemo soprattutto nel segreto del nostro cuore. E la seconda domanda è perentoria, Gesù dice agli apostoli: adesso dovete dirmi voi, io per voi chi sono? Sono uno dei tanti? Puoi fare a meno anche di me? Puoi usare qualcun altro? La tua vita si salva in qualche altro modo? Io immagino che è caduto un grande silenzio sugli apostoli, di riflessione. Gesù non voleva una battuta, voleva una dichiarazione d'amore, voleva che scendessero nel profondo del loro cuore a decidere chi era Cristo per loro. Mentre preparavo l'omelia mi sono domandato, ma se toccasse a me rispondere, se toccasse a ciascuno di voi, cosa direste? Quale formula usereste per fare una bella dichiarazione d'amore a Cristo? Lo sentite davvero importante al punto tale da non poter vivere senza di Lui? Sentiamo che c'è in gioco addirittura la nostra identità, la nostra salvezza, l'eternità, e che quindi non possiamo dire qualche cosa di banale o così detto a memoria perché tutti lo dicono. Ecco, Signore, cosa devo dirti? Come posso esprimere il mio amore per Te? Come posso dire qual è il posto che Tu occupi nel mio cuore, nella mia vita? Allora lasciamoci guidare da Pietro, a cui Gesù ha detto che le parole che gli sono uscite dalla bocca non erano frutto di ragionamenti umani, ma erano veramente ispirazione del Padre, era dono di Spirito Santo. E allora Pietro risponde, due frasi. La prima: Tu sei il Cristo. Finalmente viene uno che ci salva. Finalmente troviamo un senso alla nostra vita, perché la vita è nelle mani di Dio, non è nelle nostre mani e tantomeno di quelle che ci circondano. Noi abbiamo bisogno di uno che ci salvi. E Tu sei il Messia, l'unto, il consacrato, colui che viene finalmente a liberarci. E poi aggiunge però la seconda frase, quasi direi è la condizione perché la prima sia valida. Ma chi può salvarci se non il Figlio di Dio? Tu sei il Figlio del Dio vivente. Tu sei Dio che si è fatto uomo, è venuto in mezzo a noi e per questo Tu sei il Messia, il Cristo che ci salva. Bellissima dichiarazione, direi appassionata, che mette veramente Pietro come la persona che raccoglie il pensiero degli altri apostoli, che raccoglie anche oggi il pensiero della comunità cristiana. E allora Gesù risponde altrettanto solennemente, e io penso che questa formula riportata dal Vangelo di Matteo fosse davvero nel cuore di tutti i cristiani quando lui scriveva il Vangelo. Cristo era già morto, era già risorto, c'era già la comunità, c'erano già i sacramenti che davano vita alle singole persone, ma la comunità ha sentito il bisogno di concentrare in una formula forte il compito che Gesù ha dato alla sua sposa, la Chiesa, rappresentata da Pietro in quel momento. E intanto gli cambia nome, non ti chiamerai più, come prima lui l'ha chiamato, Simone, figlio di Giona, ecco, la carne e il sangue, la famiglia, la nostra storia, no, non ti chiami più Simone, ti chiami pietra, pietra da costruzione, roccia. Quale roccia? La tua fede, non la tua carne, non le tue membra fisiche, ma il fatto che tu hai espresso con forza e con chiarezza la tua fede e hai dichiarato che ti fidi davvero di un Dio che si è fatto uomo e che in questa sua incarnazione salva l'umanità, su questa fede io costruisco la mia Chiesa. E usa proprio un linguaggio da, direi, da costruzione. C'è una pietra fondamentale e poi ci sono delle pietre sopra la quale si comincia a costruire l'edificio. La Chiesa vista davvero come la collaborazione di tutte le persone che però devono essere unite dall'unico elemento che le mette in relazione con Cristo, la fede. Allora la fede di Pietro è veramente importante, ma anche la fede di ciascuno di noi diventa importante, perché è l'elemento che ci unisce a Cristo. Noi facciamo parte di quest'unica realtà che poi nei secoli è stata cantata anche da tante altre persone, da tanti santi, la sposa di Cristo, costruita prendendo ciascuno di noi e unendoci intimamente a Lui per mezzo della fede dei sacramenti, perché diventiamo una realtà unica. E Gesù a questo punto dà delle caratteristiche a questa sua sposa, a questa struttura di cui Pietro è il primo esemplare, e gli dice: le porte degli inferi non prevarranno. È parola di Cristo. Io a volte mi domando davvero, davanti a questo caos che sta avvenendo, guerre, violenze, gesti inauditi, amplificati dai mezzi di comunicazione sociale, malattie che mietono migliaia di vittime e davanti alle quali tutti siamo spaventati, la droga che uccide i nostri giovani e viene commercializzata, e forse è il commercio che dà più soldi, le armi, pensate, ma non è un caos? No, come si fa davanti a questo caos a non avere dei dubbi e quindi a non aver bisogno di rinnovare con forza la nostra fede? E la domanda è quella che la comunità cristiana, la prima comunità, pensate, quando questo Vangelo viene scritto, Pietro è stato ucciso, Paolo è stato ucciso, Giacomo è stato ucciso, decine, forse centinaia di cristiani sono stati già martirizzati. E la domanda è: ma chi vince, il male o il bene? Ecco la parola che Cristo ha dato alla sua Chiesa: le porte degli inferi non prevarranno. Le forze del male ci sono violente, contro le quali noi dobbiamo combattere, dobbiamo difenderci, combattere con l'amore, col perdono, con la preghiera, queste sono le nostre armi, ma non prevarranno. La morte stessa dei cristiani, e il Papa ci ha pregato di ricordarli, questi nostri fratelli martirizzati in questi giorni in tante parti del mondo, la morte dei cristiani non è una sconfitta, è una vittoria, è il coraggio per il rapporto d'amore che abbiamo con Cristo di dare anche la vita. Come fa un marito o una moglie per il proprio coniuge o un genitore per il proprio figlio? Un amore vero, un amore che non scappa nel momento del problema o del pericolo. E allora Gesù continua dicendo che a Pietro, come rappresentante di questa comunità, dà le chiavi del paradiso, e dice: l'ho aperto il paradiso col mio sangue, vi ho comprati a prezzo del mio sangue, la porta è spalancata e voglio che tu sia colui che introduce tutta l'umanità nella gioia del paradiso. E quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli, cioè tutto quello che in qualche maniera la comunità cristiana che nei secoli continua, decide, aiuta a capire dov'è il bene, dov'è il male, a darci una linea morale, ecco, tutto questo avrà un ritorno, una completezza quando saremo nella vita eterna. Quindi inizia un'avventura su questa terra di innamoramento da parte di ciascuno di noi per Cristo, che non terminerà se non quando saremo con Lui nella gioia eterna. Che bello appartenere a questa comunità, che bello poter dire: Cristo, tu sei al centro della mia vita, io ti amo, ho bisogno di te, senza di te la mia vita non ha senso, ti metto davvero al primo e unico posto, non ti accosto ad altri idoli o ad altre realtà, tu sei l'unico in cui noi possiamo sperare. E allora il Vangelo conclude con una frase che ci lascia anche un po' perplessi. Dopo che Pietro, a nome di tutti, direi ha spalancato questa pagina di fede, Gesù dice: non ditelo a nessuno, non dite a nessuno che io sono il Cristo. Ma perché l'avrà detto? E allora il Vangelo continua, non stamattina, domenica prossima, continua rivelandoci che non bastano le parole dette con la bocca, perché anche Pietro, che ha fatto questa bella proclamazione, forse non ha capito davvero cosa vuol dire essere tutto di Cristo. Lo sentiremo domenica, non voglio anticipare, ma voi ricorderete che Pietro, davanti a Gesù che dice che deve andare a morire a Gerusalemme, rifiuta. Gli ha detto: sei il Cristo, e poi rifiuta le sue scelte. E forse anche noi siamo fatti così. E vorremmo un Cristo fatto sulla nostra ideologia, sulla nostra misura. No, abbracciare davvero Cristo vuol dire accettarlo nella sua realtà profonda. Continuiamo la celebrazione. Io penso che stamattina dobbiamo chiedere una grazia importante al Signore, che non sia il sangue e la carne a guidare la nostra fede, ma lo Spirito Santo. Chiediamo davvero il dono dello Spirito, chiediamogli di innamorarci di Cristo sulla forza di questo Spirito Santo. E quando faremo la comunione e Cristo si farà il nostro cibo, unione profonda con ciascuno di noi, approfittiamone per una dichiarazione d'amore sincera, affettuosa e profonda.